Eccoci, puntata numero 146, buona domenica, da solo questa volta. Non ne abbiamo fatte tante di puntate senza ospiti, senza interlocutori in queste 146 domeniche, ma oggi va così. Va anche con l'albero, nel senso che non ho ancora smontato perché c'è una disputa con la mia bimba sul toglierlo. Lei non vuole, per ora sto perdendo, dice che bisogna aspettare la neve. Provo a dirle che, a proposito delle cose che discuteremo oggi, la neve è difficile che arrivi, però per ora va così, quindi saremo io con l'albero sullo sfondo e questo libro, Rinnovabili subito, una proposta per la nostra indipendenza energetica, Leonardo Becchetti, Claudio Becchetti e Francesco Naso, Donzelli editore, Occhielli. È un libretto piccolo, sono 150 pagine in un formato minuscolo, ma molto 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 utile. Peraltro già dal titolo fa capire che il messaggio è chiaro, e cioè bisogna investire sulle energie rinnovabili, ma è molto utile perché è un libro costruito anche in modo comparato con le altre proposte, le prende in considerazione, fornisce una quantità molto significativa di numeri, di grafici, insomma è scientificamente fondato, racconta tutto quello che c'è da sapere sostanzialmente su un tema enorme, sconfinato, però lo fa in modo molto semplice, divulgativo, e credo che sia un giusto suggerimento anche in relazione a quello che è accaduto qualche settimana fa, dei ragazzi, come sapete, di questa ultima generazione, che è una rete di giovanissimi che protesta, si batte contro i cambiamenti climatici. Lo fa in modo discutibile dal mio punto di vista, perché poi in tutto il mondo ci sono proteste che si manifestano sempre con diciamo, imbrattando un'opera d'arte, in questo caso appunto la facciata del Senato. Discutibile perché non è molto coerente il messaggio dal mio punto di vista. Per difendere l'ambiente si fa qualcosa contro un'opera monumentale. Non a caso nella nostra Costituzione, proprio tra gli articoli fondamentali, come sapete sono i primi 12, il nono, mette insieme da qualche mese anche in modo chiaro la tutela dell'ambiente con la tutela del patrimonio culturale, archeologico, perché sono due facce della stessa medaglia. Non solo, mettono insieme, si mette insieme in quello stesso articolo tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio culturale e promozione della ricerca scientifica, perché al centro di tutto c'è il sapere. C'è il sapere, cioè anche la consapevolezza dell'uomo, della specie umana, di ciò che lo circonda, una consapevolezza scientifica, e cioè non imbevuta di verità calate dall'alto, ma comprovata dai fatti, che se ci pensiamo bene è proprio il messaggio fondamentale di chi parla di cambiamenti climatici, cioè degli effetti che l'aumento della temperatura del pianeta dall'età industriale in poi sta determinando sulla salute dell'uomo, sui disastri che si moltiplicano, sul rapporto appunto tra uomo e ambiente. Quindi considero quella modalità di protesta non condivisibile. Tuttavia, naturalmente, voglio essere chiaro, mi sembra esagerata, esasperata, l'idea che questi giovanissimi debbano essere puniti non si sa come. Se ho capito bene la vernice che hanno lanciato, una vernice lavabile, per cui il danno si è presto risolto, mentre invece c'è bisogno di ascolto da parte di chi in questa generazione di giovanissimi si dice ultima generazione, no? Che è un'affermazione forte, ma insomma tende a dire, presumo, guardate che avete determinato le condizioni del pianeta per le quali noi rischiamo di essere gli ultimi di questa specie. Effettivamente, qualcuno dice con una battuta, ma nemmeno tanto tale, stiamo creando le migliori condizioni per la sopravvivenza su questo pianeta dei topi e degli insetti, più che degli esseri umani, perché tutte le volte che si parla di salvare il pianeta, e vorrei sottolinearlo questo perché mi capita spesso di sentire questa formula, no? Che è anche evocativa, salvare il pianeta, questa nostra casa, no? Si intende dire sempre salvare le condizioni della sopravvivenza degli esseri umani sul pianeta, perché il pianeta di per sé è indifferente, può essere anche più caldo, non di 2, ma di 100 gradi. Gli altri pianeti che noi conosciamo hanno tutti condizioni, tranne qualcuno che adesso andiamo cercando nell'universo, che può avere condizioni climatiche simili a quelle terrestri, ma tutti gli altri, ad esempio quelli del Sistema Solare, sono o molto più freddi o in modo infernale più caldi, e sono pianeti lo stesso. Quindi il tema non è salvare il pianeta come una cosa altra da noi, ma è salvare le condizioni di sopravvivenza nostre sul pianeta, di sopravvivenza e anche di tutela del creato. Uso una formula che richiama Papa Francesco e la sua enciclica significativa proprio su questi temi, cioè la denuncia che ha fatto attraverso la Laudato Si dell'urgenza di occuparsi del creato. Naturalmente dal punto di vista religioso il creato è il creato da Dio, ma dal punto di vista laico il creato può anche essere semplicemente quello creato dall'uomo, l'opera dell'uomo, le infrastrutture, le case, quelle che rischiano di essere travolte dal dissesto idrogeologico, le opere infrastrutturali che allo stesso modo rischiamo di perdere dopo averle con molto sforzo costruite, perché appunto l'erosione delle coste, piuttosto che altri effetti che mettono in questione tutto ciò che noi creiamo, realizziamo intorno a noi. E naturalmente mettono in questione la salute delle persone, perché abbiamo parlato tantissime volte in questa rubrica, la pandemia è un effetto dello squilibrio nel rapporto tra uomo e natura, uomo e specie animale, uomo e ambiente. E quindi abbiamo capito chiaramente, anche in questo disastro globale, che il principale effetto di questo squilibrio, di questo rapporto squilibrato, incide proprio sulla salute delle persone. Ora, questo libro, non ho avuto l'occasione di invitare uno degli autori, ma ci sarà occasione, perché sono persone che leggo da diverso tempo e che scrivono, diciamo così, periodicamente sui quotidiani nazionali più importanti, il Corriere, il Sole 24 Ore, Avvenire, eccetera. Perché appunto proveremo a ragionare anche con loro di quali sono le cose che in questo, ma anche negli articoli che hanno fatto, affermano. Io vi posso sintetizzare davvero con poche parole e facendo riferimento a alcune questioni fondamentali quello che hanno scritto in questo libretto. Non prima di raccontarvi però il fatto che a proposito di Ultima Generazione, delle proteste di questi giovanissimi e dell'invito all'istituzione parlamentare anche a svegliarsi e a occuparsi in modo più diretto di questo fenomeno, alla luce di questo, ma in realtà ci stavamo lavorando già da un po' di tempo, abbiamo promosso l'istituzione di una commissione bicamerale d'inchiesta sugli effetti dei cambiamenti climatici. Ora, le caratteristiche delle commissioni d'inchiesta ci vorrebbe tempo per spiegarle, insomma, però è utile ricordare che quando il Parlamento si costituisce in commissione d'inchiesta ha sostanzialmente gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, bicamerale perché appunto la nostra proposta è mettere insieme Senato e Camera dei Deputati per costituire una commissione che possa, la dico in modo molto semplice, guardare la realtà dei fatti, cioè fare un'inchiesta specifica, puntuale, sugli effetti che i cambiamenti climatici hanno determinato nel nostro paese, sotto tutti i punti di vista. E una fotografia che appunto invita a guardare in faccia la realtà, Il fatto che lo faccia l'istituzione parlamentare, che resta al centro, diciamo, almeno per adesso, del nostro ordinamento costituzionale, è molto importante, perché è chiaro che già lo fanno gli istituti di ricerca, lo fanno i centri studi, lo fanno le università, lo fanno molti esperti, lo fa anche un pezzo del mondo della comunicazione, non tutti. A volte questo guardare in faccia la realtà viene bollato come catastrofismo, ed è veramente singolare. Se tu vedi una casa crollare, non stai facendo cattiva pubblicità alla casa nel dirlo, ma semmai stai suonando un campanello d'allarme che ti consenta di evitare che quella casa crolli, di intervenire per tempo. Mentre invece c'è un bellissimo film, Don't Look Up, che consiglio, di cui consiglio la visione, fa purtroppo amaramente ridere, rispetto a un asteroide che sta cadendo sulla Terra. Quelli che non vogliono che si discuta di questo dicono: non guardate in alto, no? Perché quelli che vi vogliono far guardare in alto, vi vogliono convincere che sta per succedere una catastrofe. Dopo un po', chiaramente, non si può più far finta di niente, si guarda in alto e si vede che sta cadendo un asteroide. In questo caso, appunto, si guarda la realtà e si vede che gli effetti del caos climatico entrano nella vita di ognuno, delle persone, delle famiglie, delle imprese, della vita dei territori, le sta mutando, nelle stagioni, naturalmente, che mutano e che determinano effetti, l'avanzamento della desertificazione e quindi quello che accade nel mondo dell'agricoltura, in generale dell'approvvigionamento alimentare. Insomma, l'idea è una commissione d'inchiesta per guardare in faccia la realtà. Per ora hanno aderito, e ne sono contento, quasi 50 parlamentari di tutti i partiti politici, maggioranza, opposizione, quindi c'è una consapevolezza trasversale che questa sia un'urgenza. A breve faremo il primo incontro e magari nelle prossime occasioni, anche in questo contenitore, troverò il modo di raccontarvi lo sviluppo di questa iniziativa. E magari anche parlandovi di altri testi, io peraltro uno vorrei farvelo vedere perché non l'ho letto e quindi non posso parlarvene, ma troveremo occasione di parlarne perché è molto bello. Eccolo qui, The Climate Book, creato da Greta Thunberg. Greta Thunberg ormai è conosciuta universalmente, è molto bello, naturalmente in questo caso è molto voluminoso, sono 440 pagine, ma c'è il contributo di tantissimi esperti del mondo sui cambiamenti climatici, capitolo per capitolo, e quindi quando avrò modo di leggerlo, approfondirlo, magari troverò qualche ospite che vorrà raccontarlo e descriverlo con me. Torniamo a rinnovabili subito, perché naturalmente gli effetti dei cambiamenti climatici, poi però la domanda è quindi come si puntella questa casa che sta crollando, come si risponde a questa emergenza. E naturalmente la principale delle transizioni ecologiche, quando sentite transizione ecologica dovete immaginare alla formula completa transizione ecologica dell'economia, quindi dovete immaginare la consapevolezza che gli esseri umani hanno, speriamo sempre più in larga parte, che il modello economico non funziona, è insostenibile e bisogna transitare a un altro modello di produzione e di sviluppo. Ecco, la principale delle caratteristiche della transizione ecologica dell'economia è la transizione energetica, cioè la trasformazione completa della modalità di approvvigionamento energetico che l'uomo fa per la propria attività, per la propria vita, per la propria industria. E allora rinnovabili subito, perché le altre, naturalmente, continuare a utilizzare fonti fossili per il nostro approvvigionamento energetico significa continuare a aumentare l'effetto serra e quindi a contribuire ancor più al caos climatico, e quindi bisogna invece utilizzare fonti di energia rinnovabile che consentano di non inquinare, di non contribuire all'effetto serra. Rinnovabili subito è un messaggio molto chiaro che questo conviene economicamente, oltre che essere giusto, che tutelare la nostra salute, che rispondere a frenare l'aumento della temperatura, ma conviene anche dal punto di vista economico. Ecco perché è utile guardarlo questo lavoro. Dicevo prima, c'è anche la capacità di paragonare questa proposta ad altre soluzioni. Ad esempio, la soluzione, ne cito due su tutte perché sono anche queste materie di discussione anche per i provvedimenti del governo. Ad esempio, l'idea di riprendere le trivellazioni in mare per usare il gas che c'è nel sottosuolo italiano. Ora è chiaro, il gas è chiaramente considerato una fonte di transizione dal fossile alle rinnovabili, è comunque fossile, e quindi, come sapete, tutta la discussione sull'approvvigionamento dall'estero, la vicenda della Russia, no? Che si intreccia naturalmente anche all'occupazione dell'Ucraina, e invece la TAP, piuttosto che altri accordi internazionali sui quali lavoriamo per avere approvvigionamenti di gas. È chiaramente necessaria in questa fase, è necessario in questa fase utilizzare questa fonte, speriamo sempre meno, stiamo parlando comunque sempre di un combustibile fossile, ma l'idea di trivellare nei mari dell'Adriatico, in particolare provvedimento su cui si è discusso di recente da parte del governo, riguarda una particolare zona del nord Adriatico, rispetto alla quale si vuole derogare al limite delle 12 miglia, e quindi le discussioni che sono nate nei territori, le proteste. Ma il punto di fondo è che noi stiamo parlando di una consistenza del gas del sottosuolo italiano che è davvero abbastanza non significativa, ecco, in termini di quantità. Stiamo parlando di quantità davvero irrisorie rispetto all'esigenza che ha il nostro paese. Per cui aver riaperto questa discussione, voler derogare ai piani, in particolare al PNIAC, ai piani che individuano dove si può procedere a trivellazione e dove no, aumentare il conflitto nel territorio per ottenerne un risultato abbastanza modesto, non è una scelta molto intelligente. Mentre invece, quando si parla di rinnovabili subito, si parla della possibilità, sbloccando i tanti progetti di energia rinnovabile che ci sono nel nostro paese, sia energia solare, sia energia eolica, ma non solo, c'è anche quella geotermica, c'è anche l'agrivoltaico, ci sono molte strade intorno all'idea dell'energia rinnovabile. Soprattutto ci sono grandi progetti sui quali c'è un processo di valutazione, di impatto ambientale, eccetera. Ma sbloccare questa mole di progetti, dice Elettricità Futura, che è l'associazione all'interno di Confindustria, quindi parliamo dell'apparato industriale del paese, non solo delle associazioni ambientaliste. Elettricità Futura mette insieme tutte le grandi aziende che si occupano di rinnovabili. Insomma, riesce dimostra in modo anche molto scientificamente provato che noi, investendo molto sulle rinnovabili subito, appunto, noi possiamo risparmiare ad esempio 21 miliardi di euro in bolletta all'anno. Immaginate che cosa può significare per tante famiglie, tante imprese in termini di risparmio diretto nella propria bolletta, soprattutto in questa fase di aumento dei costi anche a causa della speculazione. Significa quasi dimezzare in 3 anni l'esigenza di avere gas importato dall'estero e quindi rendere anche più autonomo il nostro paese. Significa generazione distribuita, no? Perché tanti impianti distribuiti nel paese che utilizzino sole e vento significa avere una produzione anche più democratica, difficilmente aggredibile, come quando si hanno grandi centrali che producono energia, interrompendo le quali si può mettere in ginocchio un'intera porzione di paese. In questo caso tu hai una produzione che è anche più sicura. Naturalmente c'è, anche in questo libro si discute di questo, c'è un problema di avanzamento nella ricerca tecnologica, ad esempio sul meccanismo di accumulazione dell'energia quando ad esempio il sole non c'è per quello che riguarda il fotovoltaico. Ma l'idea è che e ci sono soluzioni, si sta lavorando a soluzioni sempre più avanzate. Ma negli anni in cui si è deciso di investire sempre più nelle rinnovabili, come potete ben immaginare, come accade sempre, la ricerca tecnologica, la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante, per cui naturalmente la tecnologia si è sviluppata in modo esponenziale, perché funziona così naturalmente la ricerca. Nel momento in cui il consorzio umano decide di investire su una strada, significa anche ingenti investimenti pubblici e privati nella ricerca che guarda proprio a quella strada da tracciare, da aprire. Quindi è evidente che più noi decidiamo di investire sulla strada delle rinnovabili, più saranno risolte le problematiche anche di carattere tecnico che oggi sono intorno al miglior utilizzo dell'energia rinnovabile, soprattutto alla migliore conservazione e distribuzione. D'altra parte è la strategia dell'Europa, è la strategia del Next Generation EU. Non a caso, quando per rispondere alla pandemia si sono messi oltre 700 miliardi in campo per rilanciare l'economia, 200 dei quali per l'Italia, perché è stato uno dei paesi, insieme alla Spagna e altri, più colpito dalla pandemia, si è parlato proprio di Next Generation, di prossima generazione, cioè investiamo per rispondere al problema che si è generato, ma anche per guardare alle prossime generazioni. Infatti sono investimenti vincolati alla transizione ecologica, alla transizione tecnologica e digitale, perché non per rispondere alla crisi economica che si è determinata non bisogna ripristinare le condizioni precedenti, ma provare con questi investimenti anche a risolvere i problemi che già c'erano prima del collasso pandemico. Ecco perché noi auspichiamo ovviamente che queste risorse vengano spese nella loro interezza prima possibile e che possano essere proprio anche un salto in avanti, sia dal punto di vista digitale, tecnologico, sia dal punto di vista ecologico. Quindi le rinnovabili sono, ho citato appunto la fonte di elettricità futura di Confindustria, sono un grande investimento industriale che naturalmente può produrre una quantità enorme di posti di lavoro in transizione rispetto ai posti di lavoro che invece già ci sono, che riguardano tutto ciò che è affine alla produzione di energia da fonti fossili, che naturalmente in questo caso con le energie rinnovabili sono posti di lavoro, di un lavoro più giusto, più sostenibile, che naturalmente debbono essere accompagnate, no? Nel senso che la transizione non deve lasciare nessuno indietro, quindi anche la transizione energetica, anche il trasferimento delle lavoratrici, dei lavoratori da un modo di produrre energia a un altro deve essere equo, e quindi bisogna accompagnare ogni singola persona da un modo di lavorare a un altro. Tuttavia, naturalmente, è giusto anche in sé, nel senso che tutela la nostra salute. C'è anche una discussione, anche qui, anche in questo libro, si tende a rispondere a tutto e quindi anche a comparare questa scelta strategica con altre che si annunciano. Ad esempio, ne cito una su tutte, insieme alle trivelle, quelle più di moda in questa fase, che è quella del nucleare. Come sapete, ci sono state notizie anche positive dagli Stati Uniti rispetto alla ricerca sulla fusione nucleare, un sogno che l'uomo insegue da tanto, perché la fusione sarebbe una conquista di utilizzo dell'energia nucleare, che però al contrario della fissione non produce scorie radioattive, è molto più sicura, e quindi noi naturalmente su questo abbiamo molte speranze. Per capirci, tutti coloro che sono, almeno quelli che conosco io, che sono scettici sull'energia nucleare, non lo sono verso la scienza, altri sono, quando strizzano l'occhio ai Novax, tendono a scansare la ricerca scientifica sostituendola con altro, mentre invece la ricerca scientifica va promossa sempre, anche su questo fronte, Ma la fusione nucleare è una cosa ed è di là da venire. Il vagito di speranza che arriva adesso probabilmente richiederà ancora molti anni, mentre invece altra cosa è appunto la fissione nucleare e l'idea che esistano impianti di quarta generazione, che non esistono allo stato attuale, più sicuri, che consentano di ancora investire su questa fonte di energia, che naturalmente altri paesi hanno, anche d'Europa, rispetto alla quale i finanziamenti privati hanno negli anni disinvestito, perché è un'energia molto costosa e quindi assolutamente incompatibile con il mercato. Sostanzialmente gli impianti che ci sono impianti pubblici, si è smesso di costruirne di nuovi da molto tempo, gli ultimi sono stati progettati o 15 o 16 anni fa, adesso naturalmente anche progetti di ci sono stati annunci anche che dichiaravano di voler smantellare alcuni impianti nucleari che si sono fermati alla luce della crisi energetica, però è l'indirizzo che seguono molti paesi. Ma insomma, il punto di fondo per quel che riguarda l'Italia è questo, che mentre quando si parla di energie rinnovabili si parla di impianti che si possono realizzare subito e che se moltiplicati possono produrre l'effetto che dicevo per l'immediato e quindi per rispondere alla crisi di questi mesi, di questi anni dell'energia, anche del costo dell'energia e delle bollette, mentre invece anche qualora il nostro paese volesse riaprire una discussione sull'energia nucleare che ha chiuso molti anni fa con una scelta di carattere referendario, se volesse riaprirla adesso, ammesso e non concesso che fossimo tutti d'accordo e che fossimo in grado anche di individuare un luogo specifico in cui costruire una specifica centrale nucleare, noi stiamo parlando di un progetto che tempi europei, perché poi ci sono invece i tempi italiani che sono un'altra dimensione, ma insomma nei tempi europei richiederebbe almeno una quindicina d'anni. Quindi noi stiamo immaginando, facciamo una discussione futurologica sulla realizzazione di un impianto che probabilmente sarà superato nelle forme in cui noi oggi lo conosciamo in Europa e che comunque dovrebbe rispondere semmai alle problematiche di qui a 15 anni o anche oltre. È evidente che è una discussione, diciamo così, di carattere più culturale, di appartenenza, a volte anche ideologica, a questa o a quell'altra convinzione. E invece rinnovabili subito perché questa è la strada. Vi consiglio ancora, vi faccio rivedere il libro, questo testo di Leonardo e Claudio Becchetti e di Francesco Naso, perché molto meglio di chiunque altro loro riescono a mettere in fila i numeri, a rispondere alle obiezioni una per una, a, come ho detto già due volte, a mettere in competizione le fonti di energia, in comparazione, in realtà come ho provato a spiegare, a fare insomma quello che si fa in questi casi se si vuole essere seri rispetto a un problema, e cioè osservarlo in modo molto puntuale, specifico, numero per numero, questione per questione, obiezione per obiezione, riuscendo a dimostrare che si tratta di una strada assolutamente, assolutamente percorribile, che in qualche modo già stiamo percorrendo, che bisogna solo accelerare per fare di tutto, anche come paese, per frenare il caos climatico determinare una transizione energetica all'interno di una più generale transizione ecologica dell'economia. Grazie davvero, ho parlato per quasi mezz'ora da solo, è preferibile dialogare, ma spero di aver dialogato virtualmente con gli autori di questo libro e con chi ha magari aveva delle obiezioni alle quali ho provato a rispondere. Magari troveremo appunto un'altra occasione, tornando su questi temi, di ritornare anche sulle obiezioni e su quello che viene raccontato molto bene in questo libro. Nel frattempo vi ringrazio, buona domenica, ci vediamo domenica prossima.